tempo dello spirito.
Un programma di spiritualità evangelica.
A cura di Luisa Nitti e Paolo Tonina.
La Federazione delle Chiese Evangeliche in Svizzera ha indetto per la seconda volta un concorso allo scopo di premiare la migliore predica. Buongiorno da Paolo Tonina, buongiorno anche a Luisa.
Buongiorno Paolo e buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. 3 anni fa, in occasione della prima edizione di questo premio, un testo proveniente dalla Svizzera italiana ha ottenuto una menzione speciale. Si trattava di un sermone del pastore Marco Di Pasquale, che allora era in servizio presso la Chiesa Riformata di Lingua Italiana a Basilea.
È in collegamento con noi questa mattina da Berna Otto Schäfer, della Federazione delle Chiese Evangeliche. Otto Schäfer, coordinatore della giuria del premio. Ma perché un premio per la predicazione?
Die Predigt ist ein Teil unserer Kultur. Sie ist wichtig für die Kirche, aber sie ist auch wichtig für die Gesellschaft.
La predica fa parte della nostra cultura. È importante per la Chiesa, ma anche per la società. Si tratta anche di una forma d'arte letteraria. Per mezzo del premio vogliamo attirare l'attenzione sulla predicazione e onorarla. Questo per noi è importante.
Ma la predica, Otto Schäfer, è ancora centrale nella vita delle chiese riformate.
È così. Certamente potremmo osservare che oggi il culto nel suo insieme non ha più la centralità che aveva un tempo. Tuttavia, nell'ambito del culto, la predica ha un ruolo decisivo ereditato dalla Riforma protestante. La predica è un confronto con la Scrittura e nel contempo anche un confronto con la nostra vita e la nostra società. L'aspetto interessante è costituito dalla possibilità di far dialogare tra di loro questi due aspetti, di metterli in collegamento. Lo scopo è quello di coinvolgere gli ascoltatori in questa riflessione. In alcune chiese, al termine del culto, c'è la possibilità di discutere la predica e dunque ritornare sui concetti espressi.
Che caratteristiche dovrà avere la predica che si aggiudicherà il premio del concorso in occasione dell'anno del giubileo della Riforma?
In der Ausschreibung gibt es ja so einige Punkte, die für die Jury.
Nel bando di concorso si trovano alcuni punti che orientano il lavoro della giuria. La predica deve innanzitutto costituire un'interpretazione adeguata del testo biblico. Deve inoltre esporre il senso di quel testo per noi oggi. Deve utilizzare un linguaggio preciso e originale e deve infine riuscire a interpellare gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Otto Schäfer, chi può partecipare al concorso?
Mitmachen kann jede Person, die predigt in einer Gemeinde.
Può partecipare chiunque abbia un mandato di predicazione in una comunità. Il regolamento non esclude tuttavia che possano essere inoltrate anche prediche pronunciate alla radio. Certamente è necessaria una buona dose di entusiasmo per l'esercizio della predicazione e un'adeguata preparazione per affrontare con serietà questo compito.
Sorgfältiger Umgang mit dieser Aufgabe.
In conclusione, quando sarà attribuito il premio e soprattutto chi volesse inoltrare un proprio testo, entro quando lo dovrà fare?
Ja, die Preisverleihung findet Anfang November statt, am 6. November.
La cerimonia di premiazione si svolgerà a Berna il 6 novembre in occasione dell'Assemblea dei Delegati della Federazione delle Chiese Evangeliche in Svizzera. Come in occasione della prima edizione del concorso, ci sarà la pubblicazione di un volume contenente le prediche premiate. Il termine d'invio delle predicazioni è il prossimo 30 aprile.
Guten Predigten. Einsendeschluss zum Mitmachen ist der 30. April.
Per i riformatori e per la teologia protestante l'umanità non è giusta di per sé, ma è resa giusta dalla grazia di Dio. Che cosa comporta l'azione della grazia nella vita di una persona credente? Ce ne parla oggi a Tempo dello Spirito la pastora valdese Letizia Tomassone.
Al centro della fede della riforma sta una grande scoperta. La salvezza è gratuita. Ogni cosa viene da Dio come una benedizione e le pretese umane di conquistarsi un posto di fronte a Dio sono cancellate. Su questo si è giocata la più grande rivoluzione spirituale del XVI secolo e per Lutero questa è apparsa come una grande liberazione che lui descrive con sollievo, con gioia, come qualcosa che gli apre le porte del paradiso. Eppure questa scoperta così fondamentale, che ha cambiato anche il corso della storia nella cristianità, rischia oggi di non essere più capita. La gratuità della salvezza, infatti, viene a volte capita come se le opere fossero inutili, e l'agire umano fosse inutile. E credo che a questo proposito ci possa aiutare un teologo tedesco, Dietrich Bonhoeffer, quando distingue tra le cose ultime e le cose penultime. Le cose penultime riguardano tutto il nostro agire, la vita, l'impegno di lavoro, le relazioni, la nostra passione per la giustizia e per la pace. Tutto ciò, insomma, che costituisce il tessuto di valore della nostra esistenza. Su quel piano delle cose penultime, il nostro impegno deve andare fino in fondo e essere completo. Il piano delle cose ultime riguarda invece la salvezza e il regno di Dio, realtà che noi non possiamo costruire, ma soltanto Dio costruisce. E il Dio che conosciamo in Gesù Cristo ce le offre come un dono gratuito, senza un nostro merito, senza misurare le nostre qualità. La riforma, insomma, elimina i criteri del merito, del commercio di fronte a Dio. La grazia alleggerisce la nostra vita. In Gesù Cristo ogni cosa è già compiuta. Però la grazia porta dei frutti. E Lutero non smette di posare la sua fiducia in quella promessa di grazia, come quando afferma che, se anche il mondo dovesse finire questa sera, pianterebbe ancora un albero di mele in giardino per i suoi nipoti. La grazia di Dio, poi, non elimina il giudizio, come se la giustizia nel mondo perdesse il suo valore. Precisamente la dedizione di Gesù al mondo, il suo abbandono alle mani degli uomini fino alla morte sulla croce, è quella che getta un ponte sull'abisso tra Dio e essere umano. È proprio in quell'evento che si realizza la grazia di Dio. Per questo leggiamo che Cristo non è venuto per giudicare il mondo, ma per salvarlo. La riconciliazione, però, non è certo una grazia a buon mercato, passa attraverso la croce. Dio non risparmia se stesso per amore del mondo e dà origine a una nuova creazione, libera dal peccato, quella annunciata nella resurrezione. Lutero, nel XVI secolo, ha liberato la salvezza dalle catene dei mezzi sacramentali, perché è solo nell'ascolto della parola di Dio, nella capacità personale di comprensione e di conversione, nella libera e diretta relazione con Dio che si realizza la fede. Salvezza per grazia mediante la fede è un'affermazione spirituale che apre alla libertà di ogni credente. Come dice ancora Lutero, il credente è un libero signore sopra ogni cosa e non è sottoposto a nessuno, e al tempo stesso è un servo volenteroso in ogni cosa ed è sottoposto a ognuno. Questi due poli creano un paradosso, una tensione, e al tempo stesso capiamo che qui si gioca la libertà del credente, una libertà che diventa consapevole responsabilità critica verso gli altri e servizio nella società comune. La tensione critica e la capacità di agire nella gratuità sono caratteristiche portanti del pensiero protestante, perché sappiamo che la gratuità appartiene a Dio e non a noi. E però, con fiducia e con vigore e coraggio, ci affidiamo all'opera di Dio in noi.
Ogni cosa arriva da Dio, la sua grazia può convertire anche il cuore più indurito. C'è un famoso inno di lode condiviso da tutta la cristianità che dice proprio questo. Stiamo parlando di Amazing Grace, la grazia meravigliosa di Dio che riesce a convertire i cuori.
Questo inno ci porta indietro nell'Inghilterra della seconda metà del 1700. I suoi versi furono scritti da John Newton, un ex capitano di navi schiaviste inglesi che trasportavano quel triste carico di vite umane dall'Africa verso l'Europa.
Dopo lunghi anni trascorsi in mare a stretto contatto con la disumanità di questa violenta pratica, Newton si rese conto che la sua vita stava andando nel verso sbagliato e dunque maturò una profonda e sentita conversione. Si riavvicinò alla vita cristiana e decise di diventare pastore protestante. Amazing Grace è un inno che canta la riconoscenza a Dio per il dono della conversione. La grazia meravigliosa, dice questo canto, è un suono dolce che ha salvato perfino un miserabile come me. A fare da fulcro è proprio il contrasto tra la vita precedente alla conversione e quella successiva, illuminata dall'amore della grazia. Newton appoggiò con vigore fino alla fine della sua vita le battaglie dei movimenti abolizionisti che lottavano contro la tratta di esseri umani. Un obiettivo che in Inghilterra fu raggiunto nel 1807, proprio l'anno in cui John Newton moriva.
Ascoltiamo questa mattina l'inno Amazing Grace in una versione molto particolare. Era il 26 giugno del 2015 e Barack Obama si trovava davanti ad una immensa platea a Charleston, nella Carolina del Sud. Nella Emmanuel African Methodist Church si stava celebrando quel giorno il funerale del pastore e senatore Clementa Pinckney, che insieme ad altre 8 persone afroamericane era rimasto vittima di una atroce strage a sfondo razzista. Di fronte a tanto odio, Obama dal pulpito della chiesa intona Amazing Grace e tutta la comunità lo segue immediatamente in quel canto che per una chiesa afroamericana ha delle risonanze molto profonde. All'odio razzista Obama ha il coraggio di opporre una sola parola, la grazia che può salvare perfino un cuore indurito dall'odio.
Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me.
E anche la meditazione biblica questa mattina offre uno sguardo particolare sul tema della grazia. Lo fa il pastore della Chiesa Evangelica Valdese, Luca Baratto. Il testo biblico, letto da Paolo Sesana, è tratto dal capitolo 6 della lettera ai Romani.
Il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore.
Care ascoltatrici, cari ascoltatori, il testo di oggi è costituito da un solo versetto tratto dall'Epistola di Paolo ai Romani. Il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Queste parole hanno accompagnato tutta la mia infanzia. Strano, vero, che un bambino possa essere interessato a concetti come salario, morte e peccato, però c'è una ragione che adesso vi racconto. Sono cresciuto in un paesino del Piemonte, vicino a Ivrea, in Canavese, dove abitavo in pianura. Per raggiungere il centro abitato in collina, dove era situata anche la scuola, percorrevo una salita in acciottolato. Una volta arrivato in paese, uno dei primi edifici che incontravo era una chiesa evangelica, che aveva sulle sue pareti proprio questa scritta: «Il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna». Certo, arrivare trafelato in cima alla salita e trovare questo ammonimento forse appesantiva un po' il passo. Che cosa vi fa venire in mente la parola salario? Fatica, lavoro, sudore. Alzarsi la mattina di buon'ora per andare in ufficio, nei campi, in fabbrica e tornare la sera distrutti in attesa alla fine del mese di ricevere che cosa? La morte, dice il testo biblico. Perché così paga il peccato, perché questo è ciò che viene fuori dai nostri rapporti malati, dal nostro egoismo, dal nostro affannarci, dal nostro reclamare quel che meritiamo. Meritiamo la morte, dice Paolo. Sono parole molto dure, un giudizio tagliente sull'operosità umana, che ha eco in altre parti della Bibbia, per esempio il Salmo 127. Se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori, invano vi alzate di buon mattino e tardi andate a riposare. È l'incubo peggiore, l'inutilità del nostro costruire il mondo. La nostra esistenza è per la maggior parte fatica, ma il senso della vita non sta nel nostro sudore. Ci affanniamo per ottenere ciò che ci sembra giusto, ma la vita non è rivendicazione. Cerchiamo di dare sicurezza alla nostra famiglia, ma la famiglia di Dio è molto più ampia della nostra. La vita non è salario. Su quel muro della chiesa del mio paese c'era tutta questa pesantezza, ma su quel muro c'era anche la leggerezza della grazia di Dio, che ti dice che la vita è gratuità e riconoscenza, che le cose più importanti le ricevi in dono, come il venire al mondo, come l'amore, come la terra su cui camminiamo. Un bimbo o una bimba che viene al mondo non conquista la vita. La terra su cui camminiamo non l'abbiamo costruita né progettata noi. L'amore di un uomo o di una donna non lo si può comprare. L'affetto di un genitore ci raggiunge senza altro merito da parte nostra se non quello di esistere. E nemmeno l'amore di Dio si merita, perché se si meritasse non sarebbe amore, ma ricompensa, e quindi anch'esso salario. La vita vera non è un saldo tra debiti e crediti, un esigere e un estorcere, ma è un ricevere, se solo si è capaci di tenere la mano aperta. Il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù. Questo ho imparato da bambino correndo su e giù per la collina del mio paese, che il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen.
Pochi istanti sulla rete 1 della nostra radio, la trasmissione Chiese in diretta presenta un incontro con Judith Albisser dell'Istituto di Sociologia Pastorale di San Gallo sulla situazione delle religioni in Svizzera. A seguire una intervista con Hildegard Epli, una delle promotrici di un pellegrinaggio di donne a Roma. Dedicheremo poi spazio alla manifestazione nazionale ecumenica che si è svolta ieri a Zugo, dedicata a Nicolao della Flue e al riformatore di Zurigo Zwingli.
Il settimanale evangelico Segni dei Tempi, in onda domani sera su RSI La 1 alle 23:10 circa, parla del panorama religioso in Svizzera, di come si è trasformato negli ultimi anni diventando più plurale.
Prima di chiudere questa puntata di Tempo dello Spirito, ascoltiamo l'agenda degli appuntamenti delle chiese protestanti di lingua italiana. Le voci sono di Natascia Gamba e Paolo Sesana.
L'Associazione Musica in Chiesa organizza un concerto a Lugano questo pomeriggio alle ore 17 presso la Chiesa Evangelica Riformata. Si esibisce il trio Metamorfosi, composto da Mauro Loguercio, violino, Angelo Pepicelli, violoncello e Francesco Pepicelli, violoncello.
La riforma protestante in ambito italofono è il tema di una conferenza che si tiene martedì 4 aprile alle ore 14:30 presso il centro comunitario in via Landriani 10 a Lugano. La relazione è a cura del pastore Tobias Ulbrich.
Studio biblico e incontro di preghiera a Lugano, martedì 4 aprile alle ore 20 presso la Chiesa Evangelica Battista in via Dufour 13.
Studio biblico ecumenico, mercoledì 5 aprile alle ore 20:15 presso la sala parrocchiale della Chiesa del Sacro Cuore a Lugano. L'incontro è dedicato alla preghiera del Padre Nostro.
Colazione ecumenica, mercoledì 5 aprile alle ore 9 presso la Chiesa Riformata di Bellinzona. Tema dell'incontro Santiago, il viaggio del pellegrino, con Carlo Zanolari.
Un'oasi spirituale in pausa pranzo. La comunità di lavoro delle chiese cristiane in Ticino organizza a Lugano dei momenti meditativi in preparazione della Passione. Giovedì 6 aprile alle ore 12:15 presso la Chiesa dell'Immacolata in via Peri.
Incontro ecumenico sulla Bibbia, giovedì 6 aprile alle ore 20:15 presso la Chiesa Riformata di Novaggio. Il pastore Tobias Ulbrich e Don Ernesto Ratti intervengono su Il serpente di bronzo.
Studio biblico a Brusio, venerdì 7 aprile alle ore 16:30 presso la biblioteca.
Si svolge a Gravesano, presso il Centro San Pietro, una conferenza sui 500 anni della Riforma protestante, promosso dalla Commissione Ecumenica della Diocesi di Lugano. Venerdì 7 aprile alle ore 20 con Monsignor Azzolino Chiappini e il pastore Tobias Ulbrich. Modera la serata Don Italo Molinaro.
Musica e parola. Domenica 9 aprile alle ore 17 presso la Chiesa Evangelica di Grono con la musica di Vent Negro. Esther Riccin, canto, sassofono contralto e soprano, fisarmonica, e Mauro Garbani, canto, organetto, chitarra. Letture Dorotea Wiman.
Con questo abbiamo concluso la puntata odierna di Tempo dello Spirito. Luisa Nitti e Paolo Tognina vi augurano una serena domenica. A risentirci la prossima settimana.